nelle sue esperienze vagliano la partecipazione al Comitato Nazionale Comunità e Accoglienza, al gruppo Mille di Torino, il servizio della persona del Comune di Mantova, è presidente nazionale del patronato delle Ampli, è stato ex presidente del MAL, che è l'associazione Movimento Laici di America Latina, un gruppo di volontariato, per dire, che ha un curriculum estremamente legato al mondo del proprio, al mondo del volontariato, e credo che si attiene molto alle nostre sensibilità. Perciò a lui io faccio altro che cedere la parola, poi ovviamente successivamente verrà fatta un primo confronto tra i nostri due ospiti, e però ci sarà anche la possibilità, vediamo qui i tempi, anche di poter fare qualche intervento.
Grazie. Grazie a voi dell'invito, perché questa richiesta, questo invito mi ha aiutato a mettere in ordine un po' di cose, e io spero che nella discussione, nel confronto di oggi pomeriggio, anche a conoscere meglio la realtà bresciana con cui da un po' di tempo ho a che fare. Come premessa parto da un aneddoto personale e da alcune considerazioni legate al mio lavoro, con cui vorrei cercare di trasmettervi una prima tesi, una prima considerazione. Per costruire un indice delle paure e delle speranze bisogna che decidiamo prima, insieme, cosa far rientrare in questi due concetti, ovvero con quale bagaglio interpretativo andiamo ad interpretare appunto ciò che ci accade. Allora, mi è venuto in mente che qualche anno fa, tanti, proprio qui a Gussago venne a fare come giovanissimo scout un'esperienza di campo tecnico, di specializzazione, se non ricordo bene. Bene, io ho imparato una cosa, mi è rimasta impressa questa esperienza scoutistica, e perché mi hanno insegnato, e poi ho sperimentato, lo dico come uno slogan, che non esiste buono o cattivo tempo, ma esiste buono o cattivo equipaggiamento. Sapete anche che gli scout sono stati definiti gli eroi dell'inutile, peraltro da mio padre di Bose, ma siccome anche a Bose si diceva che, a proposito della televisione d'ora, una ventina di fa, 30 anni fa, discussione teologica, che l'inutile è necessario, ma io devo dire che questa esperienza scout per certi aspetti è stata davvero necessaria. Perché questo non significa buono o cattivo tempo, buono o cattivo equipaggiamento, che non ci possano essere condizioni meteorologiche più o meno difficili. Questo significa però che il vero interrogativo è come le si affronta. Fuori di metafora, non c'è dubbio che viviamo in un'epoca in cui armamenti atomici, anche oggi si parla dell'Iran, terrorismo, alterazioni del sistema ecologico, possibilità di modificare e manipolare, peraltro non sono la stessa cosa, il nascere e il morire, nonché di riprodurre artificialmente l'individuo, eccetera eccetera, ne rappresentano in un certo qual modo la cifra. Ma è anche vero che ogni epoca è stata caratterizzata da rischi e eventi tragici, le guerre, le carestie, le epidemie e quant'altro. Oggi siamo in grado di distruggere il mondo e la vita, vediamo che la forbice tra nord e sud del mondo si sta allargando e la povertà sta crescendo in termini relativi, non assoluti, come magari poi domani Stefano Zamani potrà dirvi meglio, ovvero che aumenta la disuguaglianza. Ma è vero anche che oggi, per noi, e non solo per noi, nei nostri paesi occidentali viviamo più a lungo, ci spostiamo di più, comunichiamo di più, insomma abbiamo opportunità impensabili solo per i nostri nonni, se non addirittura per i nostri genitori. Una differenza che caratterizza la nostra epoca rispetto ad altre epoche è una differenza di ordine culturale, ma è ben radicata nell'ordine materiale, e ripeto, fa parte un po' di considerazioni che emergono dal lavoro che sto facendo. Ecco, una differenza appunto tra molte è che è cresciuta a livello collettivo ma anche a livello soggettivo. Pensiamo per esempio a come si imposta sempre di più la carriera scolastica dei nostri figli o la carriera lavorativa sempre dei nostri figli o la nostra. Pensiamo a come si imposta la famiglia e la genitorialità. Qualche giorno fa i dati su come si programma, si progetta, eccetera, eccetera. Bene, questa cifra culturale ci dice che l'esigenza di prevedere e di prevenire l'incertezza, ovvero di ridurre la insicurezza, è un elemento caratteristico della nostra cultura. E questo ha radici dal punto di vista dell'ordine dell'economia moderna, o se volete anche dell'economia postmoderna. L'andamento dei mercati finanziari è tutto basato sulle aspettative, sulle stime, sulle previsioni di cosa succederà in termini economici e non economici e avrà conseguenza appunto dal punto di vista del mercato finanziario. Insomma, questo è un elemento che, contaminando un po' tutto e un po' tutti, ha imposto questo prevedere, questo programmare, eccetera, eccetera, di pensare a vivere e alla vita come strategia, di programmare e progettare ciò che verrà in modo tale da evitare sorprese e da stabilire in anticipo ciò che può accadere. Una cosa che ho letto di recente, alla luce poi del lavoro che sto facendo, ve la riporto, una citazione di un esperto di programmazione territoriale. Dice: l'ingresso del pensiero strategico nelle scienze sociali è collocato alla fine del XIX secolo, quando il capitalismo entra in una fase di ricerca da parte degli investitori di utili prevedibili e a lungo termine. In questa ricerca il linguaggio delle decisioni di investimento assimila concetti e forme della strategia militare, campagna di investimenti, pensiero strategico, analisi dei risultati. Allo stimolo imprenditoriale e al calcolo strategico rispondono sia i lavoratori, sindacati e cooperative stabilizzano le aspettative e allungano la vista degli attori, sia la burocrazia statale weberiana. Gli attori si dispongono, ciascuno nella propria diversità, su un piano di differimento dell'utile in vista di benefici futuri. Il XX secolo sarà, prima nella versione europea e poi in quella americana, dominato dal pensiero strategico delle organizzazioni, ovvero dall'impresa capitalistica e dallo Stato nazionale. E, sempre per citare Weber, il gioco strategico tra impresa capitalistica e burocrazia pubblica è a fondamento dell'economia e della società. Detto altrimenti, siamo così spinti a prevedere e prevenire che non riusciamo a volte nemmeno a concepire che possa accadere qualcosa di imprevisto. Per usare una frase un po' d'effetto, la costruzione sociale della sicurezza produce insicurezza. Credo che costruire sicurezza però, attenzione, non sia male in sé, anzi sia un dovere personale e collettivo, sia un vero compito, un elemento caratteristico della nostra civilizzazione. Che cosa sarebbe, che cos'è se no, dal punto di vista soggettivo, il sistema di welfare, se non una grande costruzione sociale fatta di istituzioni, di regole, di intelligenza del lavoro, di mobilitazione collettiva, di tecnologie, pensate al servizio sanitario, agli ospedali, che fa sì che le persone e le loro famiglie non rimangano o non dovrebbero o non debbano rimanere sole davanti ai rischi della vita in quanto cittadini e cittadine? O che cos'è il principio di legalità, e credo che tutti ci ricordiamo il bellissimo documento Educare alla legalità del 91, se non l'affermazione che i rapporti sociali debbano essere regolati e tutelati e che le stesse trasgressioni sono preventivamente regolate, ovvero che il più forte non può fare ciò che vuole del più debole? Allora, il problema casomai è evitare l'esito paradossale di questa costruzione della sicurezza. Io credo che questo sia uno dei compiti, se non il compito, della politica, quella con la P maiuscola, quella che tratta a livello internazionale, così come quella più feriale, più quotidiana, del governo e dell'amministrazione locale. Per approfondire questo passaggio vorrei partire dal referendum sulla Costituzione di giugno scorso. Come è successo a molti di noi, il referendum ci ha portato a rileggere, a rivisitare la Costituzione, a cercare di capire, anche da non tecnici, cosa ci fosse veramente in ballo. Anche qui, se volete, paradossalmente, il rischio di perdere la Costituzione, per chi appunto non voleva che aveva paura del cambiamento, ci ha sollecitato a farlo proprio nostro e a cercare di condividerla con le nostre associazioni, i nostri gruppi, le nostre famiglie. Allora, a me è capitato, siccome il 24 giugno compie gli anni mio figlio, un ragazzo di 15 anni, e alla vigilia appunto del referendum ho chiesto a un po' di amici di consigliarmi un libro sulla Costituzione da regalare a mio figlio e ho trovato la Costituzione del 47 commentata da Tullio De Mauro, linguista, e questa Costituzione del 47 aveva ricevuto il premio Stresa. Allora, per questa, c'è questa cosa strana rispetto a tanti commenti, a tante considerazioni, a tante iniziative che molti di noi hanno fatto o ancora non partecipato. Bene, la cosa strana appunto è stato che ci fosse questo riferimento al linguaggio della Costituzione. Bene, intanto c'è un primo dato, ve lo do come elemento di informazione. Il premio Stresa e la Costituzione sono contemporanei, tutti e due hanno 60 anni. Ma la cosa interessante è, a mio parere, il commento, la riflessione, la lettura linguistica, perché mi pare che ci sia una chiave importante, interpretativa, per affrontare il tema della sicurezza e del rischio. Cioè la Costituzione è un testo assolutamente leggibile, ovvero è semplice, è comprensibile anche a chi dispone solo di vocabolario essenziale. Vi do qualche cifra solo per capirci. È composta da 9.369 parole in tutto, che replicano 1.357 lemmi, di cui 1.002 fanno parte del vocabolario di base, che è il vocabolario che sostanzialmente sanno comprendere, sanno usare, che usano un po'. De Mauro dice, col suo indice di leggibilità pari a 50, adesso lasciamo perdere gli indici eccetera eccetera, la Costituzione fu ed è un testo capace di raggiungere, sia pur con una lettura assistita e spiegata, se pensa ad allora e poi vi dirò perché, la popolazione con almeno le scienze elementari. Bene, ricorda sempre De Mauro che Lettera, una professoressa della scuola di Barbiana, aveva un indice di leggibilità pari a 90. Allora possiamo dire, prima di tutto, che la Costituzione, anche questa, è stata, chi è pedagogista, chi si occupa di pedagogia sa cosa parlo, una grande esperienza di scrittura collettiva, cioè un grande evento pedagogico che in un qualche modo ha avuto delle conseguenze ed è, come dire, importante ancora oggi, fino ai giorni nostri. I padri costituenti hanno scritto una Costituzione che è parola efficace. La sua giuridicità sta proprio in questa efficacia garantita dalla sua nitidezza. Ma la Costituzione è importante anche per la sua persuasività. E cosa vuol dire persuasività? Se la andiamo a leggere, vediamo che essa parla ancora, in modo diretto, delle dimensioni fondamentali della vita, personale e sociale. In un qualche modo parla degli stessi temi che quei ragazzi, che infatti, che sono stati quel lavoro, i ragazzi che è stato presentato prima, hanno sottolineato. Lavoro, retribuzione, riposo, famiglia e genitorialità, scuola, casa e domicilio, associazionismo, diritto di associarsi, sindacato, iniziativa economica e proprietà, cooperazione, tassazione, straniero, pace e guerra, libertà religiosa, comunicazione, protezione sociale, eccetera. Sono parole che noi troviamo nei diversi articoli della Costituzione. Ma la Costituzione è anche prescrittiva. Ciampi l'ha definita una Bibbia laica, perché nella prima parte, ma pensiamo alla prima parte, dove afferma i principi e i valori della dignità della persona e dei suoi diritti inviolabili, dell'uguaglianza tra uomo e donna, della libertà, della solidarietà e della democrazia. Cosa ha fatto la politica, i costituenti, e negli anni successivi tutti quelli che sono cimentati a seguire la linea della Costituzione, scrivendo, approvando e cercando di corrispondere a quanto c'era scritto nella Costituzione? Bene, allora, in un quadro di difficoltà e di incertezza, era finita la guerra e non era chiaro l'esito della nostra democrazia e il futuro del nostro paese, ha mandato la Costituzione un messaggio molto chiaro. Ha comunicato in modo efficace per comprensione, persuasione e prescrizione. Ha mandato un messaggio non certo in grado in sé di eliminare difficoltà, rischi, insicurezze, ma un messaggio capace di orientare un buon governo affinché quelle difficoltà e insicurezze fossero affrontate e, se possibile, superate. Insomma, non c'è sicurezza perché non ci sono i rischi, ma perché c'è una visione, un progetto, una direttrice efficace per affrontarli. Qualche costituzionalista sostiene, non senza un po' di ragione, che se da 20 anni e più che si lavora per modificare la Costituzione, nei 30 anni precedenti si è fatto il possibile per eluderla. La realtà, io credo che infatti abbia ragione, è che nonostante ciò, essa è rimasta ferma e accompagnata, e continua ad accompagnare il nostro Paese. Ricordiamoci, dalla ricostruzione alla trasformazione di una società contadina in una società industriale e post-industriale, nella lotta democratica al terrorismo e nella lotta, tutt'oggi, alle mafie, nelle gravi crisi degli anni 80 e 90, nel consolidamento del sistema democratico durante la guerra fredda e anche dopo di essa, fino ai giorni nostri. Ancora oggi la Costituzione è una guida rispetto ai problemi che leggiamo, vediamo, vediamo scritti sui giornali. Ci ha accompagnato all'ingresso, alla costruzione e all'ingresso nell'Unione Europea. Insomma, in questo senso il popolo italiano ha espresso una grande previdenza, a mio parere, e saggezza, con la risposta che ha dato al referendum. La Costituzione è servita, nonostante tutto, a far maturare questa previdenza e questa saggezza. Ora, io credo che debba essere aggiornato e cambiato, non c'è dubbio, perché molte cose integrate, perché molte cose sono cambiate nel frattempo. Però la cosa importante, e io credo che questo sia un punto fondamentale nel ragionamento sui rischi e sulle speranze, è che la politica ancora, qualora si metta a cambiare, a affrontare una cosa del genere, svolga come l'ha affrontato 60 anni fa. La Costituzione però, e qui riprendo quelle parole che vi dicevo prima, è anche una griglia per costruire quell'indice che mi avete chiesto, cioè quell'indice delle paure e delle speranze per guardare la società di oggi. Facciamo un elenco veloce dei termini: lavoro e retribuzione, famiglia e genitorialità, scuola, casa e domicilio, tassazione, straniero, pace e guerra, libertà religiosa, comunicazione, protezione sociale. Bene, questo è, io credo, non è certamente esaustivo, come poi voglio dirvi, ma certamente un indice, è già un indice per costruire, per analizzare, per vedere i rischi, i problemi e le speranze del nostro Paese. Lavoro e retribuzione, questo rimanda immediatamente altri due termini. La precarietà e la crescita di precarietà nel mondo del lavoro e le situazioni di povertà economica, oltre che di esclusione per altri motivi culturali, eccetera, eccetera, eccetera. Pensiamo al discorso della famiglia e della genitorialità. Noi vediamo che la famiglia si allunga, diventa, cioè sempre più lunga per chi ci sta dentro, diventa sempre più sottile, ma diventa anche sempre più precaria. Allora viviamo, come dire, una situazione di instabilità crescente delle famiglie. Poi vi do qualche dato che mi è capitato di leggere stamattina sulla situazione lombarda. Vediamo una situazione di afasia tra le generazioni, di difficoltà di comunicazione tra le generazioni, anche quando si vivono insieme. Siamo davanti a forme nuove di convivenza che ci interrogano, in alcuni casi ci preoccupano, ma certamente con cui, come dire, ci pongono nuove domande e nuovi interrogativi. E vi do qualche dato sulla Lombardia, sono dati ufficiali dell'IRR, l'istituto regionale della nostra regione. Dice dire, la famiglia rimane centrale, sono dati del 2005, ma è più piccola, fragile e appesantita. Il modello prevalente è ancora quello della coppia con figli, quasi il 40%, anche se il 10% dei lombardi vive da soli. Si fa più fatica a generare famiglia. Ormai quasi il 40% dei giovani, dai 25-34 anni, vive in casa con i genitori. Si riduce il tasso di nuzialità e rimane basso quello di natalità. Aumentano significativamente le separazioni e i divorzi. Il numero medio di componenti per famiglia lombardo è, al 2001, di 2,45. È chiaro, la questione del 45, insomma, la risolviamo, non statistica, cioè, lasciamo la statistica, non... inferiore rispetto a quello italiano, che è di 2,59. Aumentano notevolmente le famiglie unipersonali. Sono aumentate del 32% dal 91 al 2001, 10 anni, e diminuiscono drasticamente le coppie con i figli, dal 46% circa nel 91 al 39,5% nel 2001. Cala il tasso di nuzialità dal 5,2 per mille al 4 per mille nel 2003 e dell'innalzamento dell'età media al matrimonio. Il tasso di separazione coniugale medio lombardo è cresciuto di 0,1 per mille e è passato dall'1 per mille del 94 all'1,5 per mille del 2000, cioè per chi si occupa di statistica è aumentato della metà, un po' più. E quello della divorzialità, scusate questi termini che ovviamente stridono rispetto al ragionamento fatto prima sulla chiarezza della Costituzione, ma insomma, dallo 0,62 allo 0,70. Ci sono significative differenze territoriali nella presenza delle coppie non coniugate. L'8,5% delle coppie è a Milano, mentre il 3% è a Sondrio. Ora, questi dati poi ci dicono chiaramente come si articola il tema della famiglia rispetto a rischi, problemi e a preoccupazioni. Ma pensiamo anche al mondo della scuola. Pensiamo al fatto che, e sono sempre i dati lombardi, noi viviamo in una regione in cui i ragazzi vanno poco a scuola, quando vanno a scuola imparano in modo inadeguato rispetto a quello di cui c'è bisogno, e abbiamo tassi di abbandono e di passaggio al mondo del lavoro, perché viviamo in una regione dove c'è tanta domanda di lavoro, tanta offerta di lavoro, e il passaggio è molto più facile, ma questo vuol dire anche creare, oltre a problemi di medio e lungo periodo per lo sviluppo della regione, ma nel concreto creare situazioni e persone che hanno minori strumenti per affrontare le cose. In ogni caso la scuola non ha ancora risolto, ha risolto il problema dell'analfabetismo. Finita la guerra c'era, mi pare, il 51% degli italiani che non aveva licenza elementare, e buona parte di questi si autodichiarava analfabeta, nel censimento del 51%. E oggi siamo sull'11%. C'è un problema, questo l'abbiamo ridotto notevolmente, l'ha ridotto anche tante realtà, l'ha ridotto l'esperienza popolare. Io penso che i partiti e i sindacati nel corso di questi decenni sono stati una grande, come dire, contesto di alfabetizzazione, sia nella formazione professionale, sia nei circoli lavoratori, sia nel mondo associativo, le parrocchie, eccetera, eccetera. Quindi questo problema dell'analfabetismo si è ridotto. Però rimane il problema di una scuola che non modifica o che riproduce la stratificazione della società. Cioè, come dire, che chi è stato figlio di operaio rischia di continuare a fare figlio di operaio, o magari migliora un po' di più la propria condizione, ma non passa. E questo è un problema serio rispetto all'età costituzionale. Ma ci sono altre forme di analfabetismo. Quello che si chiama, a proposito, prima ricordarvi l'esperienza in America Latina, un grande problema che si pone nei paesi del sud del mondo è il digital divide, che vuol dire la possibilità di usare gli strumenti dell'informatica, delle comunicazioni e quant'altro, e questo si, come dire, c'è anche da noi oggi, è un problema serio. Bene, consolidamento della stratificazione sociale, nuove disuguaglianze ci sono tutte oggi nell'indice dei rischi e dei problemi con cui dobbiamo misurarci. La casa e il domicilio. Bene. Certamente tutti noi abbiamo, come dire, sentiamo un pochino di più la preoccupazione della vulnerabilità della nostra abitazione. Qualcuno lo sente un po' di più, qualcuno un po' di meno. Certamente un dato che si è cresciuto notevolmente la quota di spesa o la quota o il fatturato delle attività di sicurezza degli ambienti, delle camere, cancelli, cancellate, griglie, sensori. Bene. Questo è un dato, ma è anche tanto vero però che c'è un problema ancora in questo paese, che riguarda chi la casa non ce l'ha o non ce l'ha o non ha una casa che è ancora sufficientemente adeguata rispetto a quello che è uno standard di dignitoso di vita. Ecco, io credo che questo sia un'altra condizione di preoccupazione e di rischio, perché non avere una casa non aiuta a stare bene sé e tantomeno a far stare bene gli altri. C'è un problema di tassazione, dicevamo, c'è un problema legato alla condizione dello straniero, su cui poi vorrei tornare in chiusura. C'è il problema della pace e della guerra. Io credo che sia appunto un aneddoto, perché questa cosa abbiamo discusso in modo significativo nei giorni scorsi proprio in casa. Qualche pomeriggio fa mio figlio è andato a giocare a calcio, come fa verso le 5-6 pomeriggio, con i suoi compagni. C'erano dei ragazzi che lui frequenta, non della sua compagnia, in un campetto dove vicino c'è una costruzione non finita, una specie di centro commerciale che però è rimasto poi incompleto perché sono mancati i finanziamenti, sono per problemi. A un certo punto arriva il padre di uno dei ragazzi, non un amico stretto, ma insomma, un compagno, di scuola, di calcio, eccetera, di mio figlio, e in macchina aveva delle pistole e delle armi con i giubbotti antiproiettile che stanno gommati. E lui è andato a invitare suo figlio e gli altri ragazzi, mio compreso, a giocare alla guerra dentro questo caseggiato non finito. Io credo che questi elementi, come dire, quando parliamo di pace e guerra, parliamo certamente di quello che sta succedendo vicino a Vienna, insomma, quello che è successo e in un qualche modo comunque non si è risolto ancora definitivamente la ex Jugoslavia, piuttosto che da altre parti. Chi è più sensibile alla dimensione internazionale sa di quante siano le guerre a bassa intensità, di quanta gente che tenta di attraversare il Mediterraneo viene via da zone di crisi che noi non riconosciamo, che magari facilmente dimentichiamo come zone di, dove la guerra continua, solo che siccome ci sono un tot di morti rispetto alle statistiche ufficiali di un certo tipo, piuttosto che magari non eserciti ufficiali, ma bande e quant'altro, alla fine solo quando sequestrano qualche turista ci accorgiamo che nella fascia subsahariana c'è un continuo, come dire, contesto di conflittualità e di guerra. Bene, i temi della guerra e della pace sono nostri, diretti, immediati, sono fattori davvero di preoccupazione e di rischio per quello che significa nel quadro internazionale, ma anche proprio per quello che significa nella cultura, in quello che noi apprendiamo, in quello che passa nella quotidianità della nostra. C'è il tema della protezione sociale. Bene, è chiaro a tutti che noi viviamo ancora in un paese dove malattia e povertà tendono ad associarsi, cioè quando ci si ammala si tende ad impoverire, c'è la tendenza di impoverirsi e viceversa, chi è più povero rischia di ammalarsi più facilmente. Questi sono i dati epidemiologici, sono come dire, quelle cifre un po' astruse, un po' su quel linguaggio che dicevo prima, il rapporto della Regione Lombardia, ma ci dicono questo. E il discorso, come dire, si pone poi in tanti altri contesti. Non è questa la sede, certo, per discutere di quale futuro avrà il nostro modello di welfare, ma certamente la preoccupazione sulla nostra sicurezza, cioè di noi che ne sarà oggi e domani, quando non saremo più in grado di essere, come dire, non saremo più sani, quando non saremo più in grado di essere autosufficienti, questa è una grande preoccupazione. Bene, questa è una griglia non esaustiva, perché per esempio la Costituzione non poteva parlare di questione antropologica, ovvero delle questioni relative al nascere e al morire, anche se il tema della dignità umana e dei diritti fondamentali, come dire, sono ampiamente citati. O non poteva parlare della vittimizzazione delle donne, anche se era un tema molto forte, ma noi poco più di 20 anni fa, se non ricordo male, abbiamo abrogato il diritto d'onore nel nostro codice. E allora io vorrei proprio, anche pensando a quello che è successo a Brescia in questi giorni, portare una riflessione che prendo in prestito da una docente dell'Università di Milano, come, prendetelo come un contributo, un semplice contributo rispetto al dibattito giustamente in corso in questa città, in questa provincia, rispetto a quanto è successo. E cos'è? Cosa dice questo contributo? Parla degli uomini e delle donne, nella loro differenza. Dice la Marbelli, le donne sono cambiate, i frutti degli anni del femminismo, e chi ha studiato Art Deco si ricorda che una delle grandi trasformazioni che già nell'80 il professor Art Deco sottolineava, la grande rivoluzione era proprio quella del femminismo, hanno generato, il frutto degli anni del femminismo hanno generato un cambiamento ben più vasto e profondo di quanto non si sia voluto riconoscere e valutare. Ma arriviamo all'intreccio generazionale, un cambiamento così profondo è andato anche oltre e altrove rispetto alle aspettative di chi lo ha avviato, per cui le giovani donne, quelle nate dagli anni 70 in poi, sono nate e crescono e divengono adulte in un mondo in condizioni totalmente diverse rispetto alla generazione che le ha precedute. E gli uomini? È illuso in voga parlare di fragilità maschile, ed è vero, dice Mappelli. A fronte del cambiamento femminile, gli uomini sembrano possedere pochi strumenti di comprensione, pochi o nulli modelli di riferimento. Non c'è una storia alle loro spalle e quando parlo soprattutto dei giovani, che indichi alternative ai modi tradizionali di essere uomini, che pur confusamente si sentono erosi. Confusi sono un po' i padri, a volte inesistenti, e in generale le figure educative maschili. I giovani uomini, gli adolescenti, vivono come un problema personale una fragilità che è invece generazionale e collettiva, perché non hanno riferimenti nel loro genere. Reagiscono al cambiamento femminile con paure che si trasformano spesso, troppo spesso, in violenza. Donne ammazzate, presentate come casi singoli, mentre sono un problema sociale e culturale. Vi è una perdita di culture sociali rispetto a questi snodi biografici, vissuti solo come temi o problemi personali. Ecco, io vi lascio questo interrogativo, questa riflessione, questo spunto, per quello che ho potuto leggere dai giornali su quello che è successo a Brescia. Perché quello che è successo a Brescia è molto grave ed è molto forte. E devo dire anche che un certo sciacallaggio massimediologico a proposito dei diritti di comunicazione e di informazione ha cercato di cancellare con un bombardamento legato anche al fatto che a Ferragosto c'è poco da scrivere, poco da dire. Insomma, ha cercato di cancellare quello che ha fatto Brescia, il cosiddetto modello bresciano di integrazione, che è un fatto altrettanto forte e significativo. Io credo che integrazione, credo che tutti noi pensiamo che integrazione e legalità siano legalità, siano due principi che devono continuare a sviluppare il cammino realizzato fino ad ora. E per fare questo c'è anche bisogno di politica, di buona politica. Una politica che troviamo in questo territorio proprio per le caratteristiche che ha la realtà bresciana. Una politica che non è solo la politica, come dire, di qualcuno o di qualcosa, ma che è il fatto che Brescia può continuare e deve continuare, permettetemi di dirlo così, poi vi dirò perché, fare gioco di squadra, ancora più forte di quanto non sia stato fatto fino ad ora, tra istituzione e Stato civile, la comunità cristiana e le altre comunità presenti. Bene, io che non sono bresciano, voglio sperare che Brescia continui ad essere tale. Vi ringrazio.